alla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, Libri Belli e Ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri Belli e Ribelli.
Rieccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Oggi ci ritroviamo a sfogliare un altro bellissimo libro, tra l'altro uscito da gli amici di Altaforte Edizione, edito dagli amici di Altaforte Edizione. Allora, vi dico subito che l'ospite che abbiamo con noi questa sera è stato anche colui che mi ha fatto la dedica in questo libro, appunto, che è il suo libro. E nella dedica lui mi scrive tranquillamente: carissimo Andrea, grazie per aver acquistato il libro e spero siano moltissimi altri come te ad acquistare il libro, e vorrei che tu facessi un giorno un programma su Radio Bandiera Nera per acquistare il libro. Mi raccomando, fai acquistare il libro a tutti perché ho bisogno di soldi per andare in giro la sera con il mio amico avvocato Roberto Businello. Ciao Franco!
Ciao Andrea, vedo che hai ricordato proprio parola per parola la mia dedica, bravo.
Esattamente, bravo. No, ovviamente stiamo scherzando, con Franco c'è un rapporto di amicizia che dura da tantissimi anni, è un rapporto, devo dirlo, e sono contento di dirlo in diretta proprio perché Franco è una persona umilissima, tra l'altro lui cercherà, penso più volte anche durante la trasmissione, di levarsi da questo... come possiamo dire, insomma, da questa cosa del voler far acquistare il libro e tutto. Franco è veramente una persona umilissima, una persona che stimo tantissimo, sia per quello che fa durante la sua vita e la sera con l'amico Roberto Businello, sia anche ovviamente per la persona che sei, Franco.
Ti ringrazio Andrea.
È doveroso. E niente, vediamo un po', però, per tutti gli ascoltatori che non ti conoscono, chi è Franco Nerozzi?
Ah, lo devo dire io?
Sarebbe bello, Franco.
Sarebbe bello. Allora, intanto sì, ti ringrazio per le tue parole, sai che anch'io ti stimo molto per quello che fai e per la generosità con cui hai dato molto alla causa e al lavoro sul territorio, non solo sul territorio di Bolzano, ma in tutto il paese. Per cui per me è veramente un piacere oggi fare due chiacchiere con te. Dico subito, non comprate il mio libro, così do ragione a quello che dicevi tu. Chi sono? Beh, chi mi conosce sa che sono ormai un vecchietto che ha cercato di vedere un po' di mondo quando era più giovane e che adesso ancora cerca di restare su qualche prima linea con un impegno che è nato una ventina d'anni fa nel settore umanitario. Come sono arrivato a quello? La storia è lunga, inizia negli anni '80, quando penso più per una grande curiosità e per la voglia di avventura, mi sono inventato il lavoro di reporter di guerra. Devo dire, vinto anche dalla grande ammirazione che avevo in quegli anni per il compianto Almerigo Grills e per gli ancora attivi, bravissimi Gianni Calestin e Fausto Biloslavo, fondatori dell'agenzia Albatros, che si occupava appunto di reportage dalle prime linee delle guerre spesso dimenticate appunto negli anni 80, ecco. In una situazione in cui geopoliticamente molto, molto diversa da quella di adesso, stiamo parlando ancora di un mondo diviso in due, di un muro di Berlino, di un fronte comunista, di un fronte occidentale che si fronteggiava.
Certo, proprio su questo Franco, tu nel libro, tra un capitolo e l'altro, con i flashback del protagonista, che un po' sono anche tuoi, E, ricordiamo, il libro è un romanzo che potrebbe essere tranquillamente un romanzo storico, perché va a prendere appunto le varie situazioni che ci hai appena elencato. E nel libro si capisce benissimo quanto gli eventi di allora, quindi tu giustamente hai parlato della caduta del muro di Berlino, quanto gli eventi di allora hanno portato poi anche alle situazioni attuali a livello geopolitico, no? Che poi sono quelle che vediamo tutti i giorni, però diciamo hanno radice proprio in quegli anni, no? Hai parlato adesso di Almerigo Grills, Fausto Biloslavo, Michele Sin. Dici qualcosa anche su Almerigo Grills, tu che l'hai conosciuto?
No, guarda, Almerigo io non l'ho conosciuto se non in un'occasione, ma in maniera molto, molto superficiale, perché io lo conoscevo per fama, perché appunto a lui ho cercato di ispirarmi quando un anno dopo dalla fondazione di Albatros io ho fondato una mia piccola agenzia per scimmiottare un pochino il lavoro di questi tre grandi professionisti, e diciamo che l'esempio di Almerigo è stato molto importante, perché intanto una persona di grandissimo coraggio, penso ineguagliabile, inarrivabile da quel punto di vista, uno che andava sempre un passo più avanti di tutti noi che cercavamo di fare quel mestiere, e andare un passo più avanti è di fatto il segreto per portare a casa l'immagine migliore, la notizia migliore, ma ahimè ci si espone anche molto a eventuali, chiamiamoli, incidenti.
Come è successo a lui?
Come è successo lui in Mozambico, proprio mentre filmava le fasi concitate di una battaglia tra i guerriglieri anticomunisti della Renamo e i governativi del governo appunto marxista che governava il Mozambico in quegli anni, diciamo anche lì negli anni Ottanta ancora, quindi con il mondo diviso in blocchi e un tendenziale silenzio su guerre che implicavano le potenze legate al blocco sovietico, al blocco comunista. Ricordo appunto il Mozambico, dove Almerigo perse la vita, ma ricordo soprattutto l'Afghanistan, su cui c'era una vera e propria coltre di silenzio, perché insomma l'Unione Sovietica era con entrambe le scarpe in quel paese, con un'invasione sanguinosissima e però non di cui era bene non parlare per non urtare la sensibilità dei compagni di casa nostra, dei compagni di tutta Europa.
Adesso proprio proprio parlando dell'Afghanistan, introduciamo il prossimo argomento, che tra l'altro sul libro riporti, lanciamo la nostra prima canzone di un carissimo amico che è Federico Goglio, in arte Skoll, e la canzone è dedicata proprio a uno dei personaggi sicuramente più carismatici, più forti di quel periodo, che è il comandante Massoud. Ci sentiamo subito dopo.
Danze ossessive come lunghe litanie, raccontan gesta bellicose nelle vie. Ascolta, si alza il tuo nome contro cani senza valore. Soldati curvi sopra KRPG, accesi gli occhi chiari di quel mushedin. Dura la terra sotto ai piedi, sangue è la sola cosa che cedi. Soldati afghani che lottano per Massoud, ricordo vivo che adesso brucia di più, sentieri sparsi fra cuori vivi a metà e danze stanche per chi non ha libertà. Viviamo in ciò che sarà, nell'alba che poi verrà, forse domani, domani, domani. We'll be right back.
antico sta gelando l'Indo Kush. Bella la notte che qui non ritorna più. Ora spari stan sibilando, mentre il sole sta morendo. Donne che sperano nel giorno che verrà, nei loro occhi scruti vita volontà. Sacra è la storia che avanza, perché ricorda quello che conta.
Soldati afghani che lottano per lassù, un ricordo vivo che adesso brucia di più. Sentieri sparsi fra cuori vivi a metà, e danze stanche per chi non ha libertà. Viviamo in ciò che sarà, nell'alba che poi verrà. Forse domani, domani, domani. Soldati afghani che lottano per Nassù, ricordo vivo che adesso brucia di più. Sentieri sparsi fra cuori vivi a metà, e danze stanche per chi non ha libertà. Viviamo in ciò che sarà, nell'alba che poi verrà. Forse domani, domani, domani.
Ok, rieccoci qua. Buongiorno a tutti di nuovo, ascoltatori di Radio Maniera Nera. Oggi siamo qui in redazione di Liberi, Belli e Ribelli con Nascosti tra le foglie, il romanzo di Altaforte Edizioni, è scritto da il nostro amico Franco Nerozzi, che abbiamo ospite in studio in collegamento telefonico, ovviamente, perché le regole del Covid non ci permettono, insomma, non ci permettono questa socialità che abbiamo ricercato per tutta la vita, che oggi ci viene negata. Ciao Franco, rieccoci qua. Abbiamo parlato di Massoud. Allora,
Abbiamo sentito il brano su Massoud, e parliamo un po' di questa figura straordinaria. Penso, non ho dubbi, è una figura che potrebbe essere paragonata per grandezza e per le imprese da lui compiute a quella di Che Guevara, insomma, nell'immaginario, certo, collettivo. Ma chiaramente Massoud non ha questa popolarità per i motivi di cui, insomma, facevamo cenno prima. La sinistra ha saputo valorizzare la lotta rivoluzionaria di un personaggio che poi io ritengo fondamentalmente un nazionalista, ritengo, certo, fondamentalmente un elemento che potremmo anche in qualche modo mettere in un Olimpo ideale di guerrieri che si battevano per una patria, per un ideale anche condivisibile in alcune parti da noi. Però altri personaggi, poiché non schierati nel corretto politicamente, vengono lasciati in disparte dalle pagine della storia che conta. Massoud in realtà è stato un grandissimo personaggio. Basti pensare che sì.
Poi ricordiamo Massoud, lui da musulmano afghano frequenta il Politecnico di Kabul, era una grandissima mente in quegli anni. L'Afghanistan era invaso, come si dice, invaso psicologicamente, politicamente, non ancora a livello armato, era invaso dal comunismo. Quindi il pensiero marxista si diffondeva sempre di più nelle strade afghane, e andando ad intecchire anche la scuola, quindi l'università. Massoud ebbe ebbe dei grandi problemi, ebbe degli scontri con anche dei professori, proprio per la sua fede religiosa, ma tradizionale, e nonostante lui approcciava a un modello socialista che lo portò poi a creare una una visione laica ma patriottica dell'Afghanistan, giusto Franco?
Sì, sai, l'Afghanistan è molto complesso sia da un punto di vista della composizione etnica, esatto, si può dire in Afghanistan che ogni vallata ha il suo popolo, per cui ecco, è già difficile capire le dinamiche di quel paese, sia da un punto di vista spirituale, da un punto di vista politico. Hai detto tutto bene, cioè la presenza del marxismo che però si scontra fatalmente con una visione tradizionale proprio di quelle vallate di cui parlavo un attimo fa. Cioè il marxismo arriva sicuramente incoraggiato dall'Unione Sovietica attraverso un regime filo-sovietico, arriva nelle università, arriva nelle scuole, arriva a Kabul fondamentalmente, ma poi si scontra fatalmente con le realtà tradizionali che stanno nella zona rurale del paese, che poi è la stragrande maggioranza.
Sì, ricordiamo, scusami, sì. Vai bene.
No, Massoud, che è figlio di una famiglia agiata, o quantomeno di una famiglia che è conosciuta nella città, il papà era un militare, frequenta l'università, ma si accorge che c'è qualcosa che non va e si scontra, come hai detto tu, con i professori, si scontra con il sistema, al punto da organizzare una prima rivolta armata che finisce male, non vengono seguiti dalla popolazione, però lui si rende conto attraverso questo quali errori sono stati fatti e non li ripeterà in un secondo momento, certo. Quando poi di fatto diventa il grande capo dei mujahideen antisovietici, anticomunisti, che nei fatti mette in cacco l'Armata Rossa in ripetute occasioni, al punto da tale da diventare il vero e proprio spauracchio dei soldati di Mosca.
Esatto. Tra l'altro la maggior parte di queste battaglie, di questi scontri si svolgevano al nord, giusto, dell'Afghanistan?
Sì, a nord di Kabul. Per quanto riguarda Massoud e il suo gruppo, il Jamiat Islami, che poi è il gruppo con cui io sono praticamente sempre entrato in Afghanistan clandestinamente dal Pakistan, era questo, era il nord di Kabul, la valle del Panjshir, che diventava il teatro di questi scontri. Una vallata stretta e lunga che ha subito poco meno di una decina di offensive massicce da parte dei sovietici, di bombardamenti a tappeto, ma che di fatto non è mai stata occupata, se non per brevissimi periodi, durante i quali era lo stesso Massoud a ordinare la ritirata dalla vallata per attirare le truppe sovietiche, per poi scendere di nuovo dai monti e dare battaglia ai soldati invasori. Molto spesso si tramutavano in trappole per i russi, che venivano decimati dagli uomini di Massoud. Insomma, anche un grande stratega, oltre che un uomo, dal mio punto di vista, però qui andiamo, probabilmente mi darete del matto, un uomo con capacità e con caratteristiche, dal mio punto di vista, trascendentali, soprannaturali. Ma lui poi negli ultimi anni di vita aveva abbracciato la visione sufi dell'Islam, quindi la mistica islamica, e tra le tante cose che insegna c'è anche quella assolutamente di ripudiare ogni forma di fanatismo, ogni forma di imposizione violenta della propria idea o del proprio credo agli infedeli, ma appunto al contrario predicava questa benevolenza nei confronti di quelli che venivano normalmente chiamati nemici o infedeli. E di fatto poi quello che tu dici giustamente, dici una visione laica di Massoud, è un po' questa la formula, cioè un Massoud che è islamico ma che non impone ad esempio la Sharia nei luoghi in cui lui controllava il territorio.
E anzi, proprio su questo leggevo nel Leone del Panichir, cioè, il fatto che il comandante Massoud a un certo punto abbraccia l'Islam filosofico, diciamo così, il sufismo, e lo porta anche in netta contrapposizione con un'altra etnia che poi diventerà movimento religioso, politico, barra terrorista, che abbiamo conosciuto bene negli ultimi 20 anni, che sono i Pashtun, ovvero poi dai Pashtun nascono i talebani, giusto Franco? O faccio confusione?
Sì. No. Allora, non fai confusione, ma come dicevo, l'Afghanistan è complesso ed è proprio complesso per questo motivo qui. Cioè i Pashtun sono allo stesso tempo la grande maggioranza del paese, dell'Afghanistan.
Che vivono a sud, giusto?
Vivono a sud e vivono, guarda caso, al confine con il Pakistan, perché il problema è che il Pakistan è fatto da Pashtun, quindi è la stessa etnia che vive al di qua e al di là del confine pakistano. Allora cosa è successo? Successo, per farla in breve, per essere sintetici, per dare un quadro chiaro della situazione a chi ci ascolta, succede che il Pakistan utilizza questa comune etnia Pashtun che sta al di qua e al di là della sua frontiera con l'Afghanistan per creare il movimento dei talebani. Cioè i talebani sono Pashtun di fatto pakistani e afghani che hanno studiato nelle madrasse del Pakistan, hanno studiato il Corano nelle madrasse del Pakistan e che vengono rimandati in territorio afghano di fatto per conquistare per conto del Pakistan quella parte di territorio. Qui si innesta poi un interesse statunitense in quegli anni, gli Stati Uniti dovevano a tutti i costi far passare un gasdotto nella zona e hanno in pratica scelto gli alleati del Pakistan per garantire che questo grande lavoro che avrebbe spostato economicamente miliardi e miliardi di dollari fosse garantito appunto dai pakistani e dai loro alleati talebani. Quindi ecco, capisci la complessità, certo, del discorso afghano, ma insomma va tenuto conto che Massoud si è battuto prima contro i sovietici, quindi contro i senza Dio, come venivano chiamati dai guerriglieri afghani, gli Shuravi, e poi con i pazzi di Dio, come venivano chiamati i talebani. Ecco, di nuovo, quindi una figura estremamente equilibrata nella sua, come hai detto giustamente, detto tu, nel suo amore per la patria afghana. Massoud era un patriota che non voleva cedere il territorio del suo paese a nessuno straniero, fossero gli americani, fossero i pakistani, fossero i talebani, i russi. Tant'è che prima di essere ammazzato in condizioni quantomeno misteriose e dubbie, gli americani cercano di avvicinare Massoud per imporgli una presenza statunitense in Afghanistan con la scusa di aiutarlo nella guerra ai talebani. Massoud rifiuta questo aiuto, rifiuta la presenza degli americani dicendo: finché io sarò vivo e finché ci sarà un pezzo di territorio afghano libero dove io ci sarò, non voglio nessuno straniero in quel territorio. E di lì a poco la sorte di Massoud, abbiamo visto, venne segnata e il comandante fu ucciso 2 giorni prima
dell'11 settembre
dell'attacco alle Torri Gemelle.
Infatti arriviamo proprio qui adesso, no? Cioè, prima adesso di introdurre la seconda pausa musicale, Massoud muore il 9 settembre del 2001, quindi 2 giorni prima l'attentato alle Torri Gemelle, e muore in una circostanza di accoglienza sacra per quella che era la tradizione, insomma, medio orientale o comunque afghana, e accoglie questi due giornalisti arrivati da Bruxelles, però pakistani, potrei sbagliarmi, scusami, non mi ricordo.
Erano arabi mi pare addirittura marocchini, provenienti proprio da quelle comunità integraliste che stanno nelle periferie dei paesi occidentali, no?
Nelle banlieue.
Le banlieue, quei quartieri integralisti, quei quartieri politicizzati e islamizzati delle capitali europee. Loro passano dalla capitale, da Kabul, e arrivano nella valle del Panjshir, dove vengono accolti, come hai detto giustamente tu, per un senso di ospitalità. Però io personalmente mi sono fatto l'idea che qualcuno nell'entourage di Massoud lo abbia tradito, perché sì, Massoud era accogliente, però sapeva di essere l'uomo forse in quel momento più a rischio di attentati dell'intero pianeta, per cui stavano pure attenti. Io credo che la sicurezza di Massoud abbia avuto una falla, molto probabilmente ispirata proprio dal Pakistan, se non dagli stessi Stati Uniti.
Esatto. Franco, prima di lanciare il prossimo pezzo, tu che Massoud lo hai conosciuto, Massoud lo hai intervistato, cosa ci puoi dire brevemente della sua figura sciamanica, della sua figura così forte, da guerriero ma anche soprattutto da uomo libero, da patriota?
Io sono rimasto affascinato da Massoud, come credo tutti quelli che gli sono andati vicino, e perché proprio dava l'idea di appartenere ad un altro mondo, per noi irraggiungibile. Quindi era una persona estremamente disponibile, estremamente problematica, dal momento che aveva sulle spalle tutta la responsabilità di un paese drammaticamente colpito, prima da un'invasione, poi dal terrorismo, poi da oramai un accerchiamento da cui era difficile uscire. Ma era un uomo che aveva sempre l'orecchio attento alle esigenze del suo popolo. Io ho visto, nel pieno di riunioni di guerra estremamente critiche, Massoud interrompere la riunione per ascoltare il pianto di un contadino che lamentava il fatto che nel suo terreno erano state trovate degli ordigni inesplosi, e che quindi i bimbi rischiavano di morire. Ecco, insomma, voglio dire, Massoud immediatamente agiva per il bene del proprio popolo. In quel caso mandò subito a bonificare la zona, ripeto, in una situazione dove tutto avresti dovuto fare tranne e distrarti dagli impegni di prima linea. Una persona fuori dal comune, che ho avuto appunto l'onore di incontrare più volte, e l'ultima volta in una cittadina assediata dai talebani, in cui venne preso un accordo, di cui parlo anche nel libro, tra lui e il leggendario capo dei mercenari francesi Bob Denard, per una collaborazione anti-talebana sull'organizzazione di operazioni militari, appunto per cercare di frenare l'avanzata dei folli di Dio.
Ed è proprio qui che ci salutiamo con il prossimo pezzo, che è il mercenario, la canzone del mercenario, vecchio pezzo di Sotto Fascia Semplice. E però, prima di introdurre la canzone, vi leggo brevemente un pezzo del romanzo di Franco. È una citazione che Franco mette sul suo libro a proposito appunto dell'Afghanistan. È molto molto bella, a me è piaciuta tantissimo. Quando l'erba e gli sterpi cresceranno sulla mia tomba, se io fossi morto da schiavo, venite e profanatela. Se io non fossi morto, ricoperto del mio stesso sangue, non profanate la moschea con la mia salma. Se io non avessi combattuto e disperso l'esercito nemico, con quale coraggio, o madre, piangeresti la mia morte? O ricoprirò col mio sangue questo mondo senza onore, o trasformerò in cenere le strade afghane. Ci sentiamo subito dopo.
Son morto nel Katanga, venivo da Lucera, avevo 40 anni e la fedina nera. Di me la gente dice che ero coi mercenari, soltanto per bottino, soltanto per danari. ma adesso che sono morto, guardate nel mio sacco, c'è una bottiglia vuota e un'oncia di tabacco. Invano cercherete soldi nel tascapane, li ho spesi tutti quanti col whisky e le puttane. Amavo una ragazza di razza congolese, ma l'ho perduta ai dadi con Jimmy l'irlandese. Se fossi io rimasto là nella mia lucera, avrei la moglie grassa e i figli e la pancera. Avrei la moglie grassa, le rate la 600, mutuo televisione, salotto e doppio mento. E invece sono andato in giro per il mondo e adesso sto crepando qua giù nel basso Congo. Viva la morte mia, viva la gioventù, viva la morte mia, viva la gioventù. Salvai monache e frati dal rogo del ribelle, ma il papa se ne frega se brucia la mia pelle. E se la mia pelle brucia in questo letamaio, l'ONU se ne frega perché son mercenario. I fuochi sono spenti, ormai scende la notte, addio verdi colline, addio dolci mignote, addio dolci bambine, coi fiori nei capelli, ragazze senza nome, conosciute nei bordelli di questa sua Gepierre. Ho fatto una bandiera, portatela agli amici che invecchiano a lucera.
Ok, rieccoci qua in studio, Libri Belli e Ribelli. Oggi con noi Franco Nerozzi con il suo bellissimo romanzo Nascosti tra le foglie. E siamo arrivati a parlare in qualche modo di mercenari, giusto Franco?
Sì, perché ho citato Bob Denard in effetti in relazione a Massoud, a dire il vero, però ho citato Bob Denard, altro personaggio che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere molto bene, direi. Sì.
Infatti con il tuo lavoro di quegli anni, ma anche con, immagino, con le missioni solidali che stai portando avanti, che porti avanti insomma da 20 anni esatti quasi, e di mercenari insomma ne hai avuto modo di conoscerne diversi nelle varie parti del mondo, no? Cosa ci puoi dire di queste figure molto affascinanti per molti giovani, ma molto molto criticate anche da quella che è la stampa mainstream o la letteratura moderna?
Ma posso dire che forse c'è una, sicuramente c'è una cattiva reputazione, vabbè, che è comprensibile perché è stato scritto molto sui mercenari, è stato scritto molto dai soliti giornalisti che in quegli anni cercavano in qualche modo di seguire le avventure di questi guasconi in giro per il mondo, soprattutto in giro per l'Africa. Io, se mi permetti, a questa domanda rispondo con un'altra citazione che si trova nel mio libro, e sono parole pronunciate proprio da Bob Denard, quindi da chi meglio di lui potrebbe descrivere questa figura. E lui dice: detesto il termine mercenario che mi attribuiscono. Lo detesto per quello che rappresenta nell'immaginazione comune. Un individuo senza fede né legge, pronto a vendersi al miglior offerente, che distrugge tutto il suo passaggio e che disprezza e maltratta le popolazioni con cui entra in contatto. La verità è molto lontana da tutto questo. In effetti io posso dirti, caro Andrea, che la verità è molto lontana da tutto questo. Certo, nei film dei mercenari molto spesso si vedono delle persone senza scrupoli che partono per il soldo e non hanno nessun tipo di interesse per quello che accade dove loro vanno di fatto ad ammazzare della gente. Questo è stato sempre presentato. Io ti posso dire per esperienza personale che le cose non stanno così. Intanto l'utilizzo dei mercenari è quasi sempre legato a delle situazioni di emergenza in cui i governi non se la sentono per motivi diplomatici o per motivi di politica interna di utilizzare dei propri soldati e quindi lasciano fare a chi ama l'avventura, a chi ha del pelo sullo stomaco, delle imprese per cercare di risolvere problemi spinosi nel terzo mondo, in aree particolarmente impervie, in luoghi particolarmente difficili. Detto questo, il mercenario che io ho conosciuto, e ci sto parlando di mercenari di un'epoca, non dell'epoca degli anni 60, ovviamente, perché io sono nato nel 62, ne ho conosciuti di diversi anche di quell'epoca, di veterani che raccontavano le loro storie, abbiamo letto tutti anche degli ottimi libri che parlano di quelle situazioni, ma io parlo di mercenari degli anni 80 e 90, che sono diversi da quelli che adesso vengono comunemente chiamati mercenari, ma che invece di fatto si chiamano contractor, no? Si chiamano, esatto, così, viene utilizzato questo termine, legati molto spesso a delle aziende private. Il mercenario degli anni 80 e 90 che io ho conosciuto era, per quanto mi riguarda, di solito un giovane nazionalista, un giovane che arrivava da un terreno culturale molto molto sovranista, chiamiamolo così per utilizzare un termine che va di moda oggi, tradizionalista, alcuni con esperienza militare alle spalle, molto spesso paracadutisti e, per quello che ho visto io, pochissimi legionari. Ecco, il mito del legionario come grande mercenario. No, molto spesso è successo che i legionari venissero inviati dalla Francia per porre fine agli interventi dei mercenari. Questo a dimostrare che il legionario è molto funzionale ad una istituzione, che è il governo, in quel caso francese, mentre i mercenari sono molto più liberi nella loro scelta di fronte al quale partecipare. Quindi il mercenario molto spesso decide sulla base di ragioni morali, etiche, ideologiche, a quale guerra partecipare, il che non è secondario dal mio punto di vista. Io che ho fatto anche quell'esperienza, ho potuto scegliere dove andare, da che parte stare. Quindi c'è una motivazione che è lontana anni luce da quella che viene fuori dalla definizione tradizionale, no, di mercenario, appunto quella che citava Bob Denard, un uomo che è disposto a fare qualsiasi cosa pur di prendere del denaro. È esattamente il contrario. Poi molto spesso il mercenario è anche uno che di quei paesi in cui andrà ad operare si interessa in maniera approfondita. Legge dei libri prima di partire, vuol sapere chi incontrerà, vuole sapere la storia di quel paese, vuol sapere la storia delle etnie con cui dovrà collaborare e contro cui dovrà combattere. È sicuramente un uomo che ha bisogno di forti emozioni e, perché no, come in ogni attività del mondo, è un uomo che deve essere pagato, ma posso assicurare che la paga non è il motore primario di una scelta di quel genere, che molto spesso è una scelta che ti porta o alla morte o, se ti va bene, alla galera o a un processo.
Certo. Ricordiamo comunque la storia dei mercenari è vecchia quasi come il mondo, no? Partendo dall'antica Persia, ma arrivando anche nell'Italia rinascimentale, dove magari la Compagnia Bianca del Falco, anche quella composta principalmente, prevalentemente da francesi e inglesi, insomma, venivano chiamati a combattere le varie battaglie, non so, tra Pisa e Firenze, oppure per lo scacco di Roma, Napoli, eccetera, eccetera. E quindi anche nelle guerre italiane i mercenari avevano ruoli fondamentali, ma decidevano sempre, anche in quell'epoca, vuoi per una chiave cavalleresca, vuoi per un istinto primordiale legato alla convinzione di andare a combattere una determinata guerra, loro volevano conoscere le motivazioni della guerra, e per acquistare una sorta di sacralità, diciamo, di vocazione sacrale in combattimento. Oggi
assolutamente, ma poi guarda, ti interrompo perché è interessantissimo per me questo argomento, nel senso che poi se pensiamo alla funzione sociale del mercenario, lo stesso Denard diceva che il mercenario ha tratti di nobiltà, perché è quello che accetta di farsi ammazzare per conto di altri che non se la sentono di fare la guerra. E socialmente questo cosa ha significato in quegli anni? Ha significato che le popolazioni civili dalla guerra erano toccate solo in maniera molto marginale. Cioè i grandi massacri di popolazione avvengono quando poi si formano gli eserciti nazionali e tutta la popolazione indistintamente viene chiamata a contribuire il pagamento di sangue in una guerra, il che, sia chiaro, è ovvio che insomma, noi apprezziamo anche questa comunità di sofferenza in una guerra di un'intera nazione, però da un punto di vista delle popolazioni civili, anche perché erano periodi storici ovviamente molto diversi, dove la letalità delle armi in campo era molto ridotta rispetto a quelle arrivate dopo lo sviluppo tecnologico, venivano in gran parte risparmiati. Quindi il mercenario molto spesso si trovava, non so, le grandi battaglie mercenarie molto spesso si sono ridotte a poche centinaia di uomini da una parte e dall'altra che si sfidavano e si ammazzavano tra di loro, per poi dare la vittoria ad un'intera nazione, ad un intero ducato, ad un intero regno, insomma. Quindi la popolazione di fatto soffriva molto, molto meno.
Certo, sono pienamente d'accordo. Infatti la figura dei mercenari oggi come oggi sarebbe da riscoprire, quantomeno per le nuove generazioni. Non dico che devono prendere zaino spalla e partire per andare a combattere battaglie non loro, però semplicemente cercare di ispirarsi a queste figure comunque romantiche, guerriere, che in passato, un po' per tutti i popoli, erano sì temute, però anche viste, appunto, quello che ho appena detto, come figure romantiche e guerriere, quindi affiancate, diciamo, venivano messe nell'Olimpo degli eroi, ecco, diciamo così. Franco, noi adesso mandiamo il prossimo pezzo, che tra l'altro ce l'hai suggerito tu, che è una canzone francese dedicata, però ambientata perlomeno in quello che sarà il prossimo argomento. E la canzone io te la farei lanciare a te, perché in francese io ho un po' di... ci provo, Tambour et Soleil.
No, è un
disastro. Sì.
No. Tamburo e sole, che sono i due simboli contenuti nella bandiera nazionale carene. Il tamburo tradizionale, il tamburo sacro, e il sole che sorge.
Vabbè, in italiano ce la faccio anch'io a dirlo. Ascolta, il gruppo si chiama La Souris, fai te, voilà.
Le souris de Glinguet.
Ok.
Ecco, è un gruppo ovviamente di area, di ragazzi che fin dagli anni '80 hanno seguito l'avventura di, eccoli, mercenari francesi che in modo totalmente gratuito e a proprie spese andarono a combattere con i Karen contro l'oppressione del governo birmano e a morire in quelle terre. Li chiamano mercenari, ora ditemi se ci può essere qualche tratto di realtà tra la definizione che viene data generalmente e il dono che questi ragazzi hanno fatto della loro vita in maniera completamente gratuita per seguire un ideale di libertà.
Ci sentiamo subito dopo.
On m'a parlé de ton pays comme d'une sorte de jardin fleuri où même les filles les plus jolies elles savent se servir d'un fusil. Moitié en sarong, moitié en treillis. Là-bas au sud-est de l'Asie. Oui, même les filles les plus jolies. Elles savent se servir d'un fusil. Rouge, blanc et bleu, tambour et soleil. Sont les couleurs de Kaboulet. Bleu, tambour et soleil sont les couleurs de Cthulhu. Message radio. Le SLOC contrôle tout Manaplo. Bataille perdue pour la guérilla. Des soldats du général Baumia. Derrière toi la colline du chien. Devant toi l'avenir incertain. Et tant que coulera la Nama, dans ton combat tu ne seras pas seul. Rouge, blanc et bleu, tambour et soleil sont les couleurs de Cthulhu. Rouge, blanc et bleu, tambour et soleil sont les couleurs de Cthulhu.
Rieccoci qua, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, per quest'ultima tranche della trasmissione che, tra l'altro, è l'argomento clou anche del nostro Nascosti tra le foglie, il libro romanzo di Franco Nerozzi, edito da Altaforte Edizione. Allora, Franco, arriviamo nella tua amata giungla birmana.
Arriviamo in questo posto straordinario che i ragazzi del gruppo che hanno appena cantato la bellissima canzone descrivono in questo modo. Dicono: mi hanno parlato del tuo paese come di una specie di giardino fiorito dove anche le ragazze più belle sanno usare un fucile, metà in sarong, metà in tuta mimetica, laggiù nel sud-est dell'Asia. E poi dicono: cattive notizie, messaggio radio, i birmani controllano Manar Plo, battaglia persa dalla guerriglia ai soldati del generale Baumia. Ecco, in questa canzone viene descritta la guerra che i Karen conducono da più di 70 anni contro il governo centrale birmano per ottenere una patria, o meglio per preservare quella che è la loro patria da 2600 anni, e non farla invadere dall'esercito birmano e dai suoi alleati, che poi sono le multinazionali, sono degli sfruttatori economici, sono dei trafficanti di organi, sono dei trafficanti di eroina e dei trafficanti di esseri umani ad utilizzo sessuale. Ecco, questa è la giungla di un bellissimo posto pieno di cattiveria, ma reso luminoso dalla presenza di questi soldati, di questi piccoli soldati che ci regalano ogni volta, ad ogni missione, quando con la comunità Solidarista Popoli e Solid andiamo almeno due volte all'anno a portare aiuti medici, portiamo infermieri, costruiamo scuole, questo dono che loro ci danno di un progetto di liberazione nazionale, e loro a grande fatica, senza mezzi economici a disposizione, rifiutando qualsiasi contatto con il traffico e il commercio di sostanze stupefacenti, riescono a perseguire. Ecco cosa ci insegnano i Karen, ci insegnano che anche noi dobbiamo perseguire il nostro sogno, il nostro ideale di libertà, nonostante i problemi e nonostante le aggressioni a cui veniamo sottoposti. Quindi per noi è un arricchimento ogni volta andare in quella giungla, insomma, e portare quel poco che riusciamo a portare. È un onore per noi, insomma, condividere questa battaglia.
E non vedo l'ora di avere l'onore di seguirti in queste missioni, appena ci riapriranno con questa pandemia del cavolo. Ascolta, Franco, a livello di grande schermo, a livello di informazione pubblica, diciamo così, in Birmania, che c'è una guerra che si combatte ormai da 80 anni quasi, giusto?
Sì, dal 49, sono più di 70 anni, una guerra lunghissima, sì.
Una guerra che però è sempre stata taciuta, non è mai finita sotto, diciamo, i riflettori della stampa internazionale, se non per alcune cose legate a San Suu Kyi, come cavolo si chiama lì, abbiamo visto però qualche anno fa, una decina d'anni fa, il mitico Sylvester Stallone cimentarsi in improbabile salvatore di Karen colonialisti cristiani bianchi, come vogliamo chiamarli, non saprei come definirli, insomma, nel film, che è abbastanza assurdo, John Rambo, che però quel film ha portato, diciamo, un po' più di interesse, forse, adesso magari mi contraddirai, ha portato un po' più di interesse verso il popolo Karen. Di fatto, però, se non fosse per il sito di Popoli, se non fosse per i tuoi post su Facebook, o comunque per quello che Popoli Onlus, Solidarietà Identité o pochissime altre, chiamiamole, agenzie o associazioni ci riportano, difficilmente noi sentiamo cosa accade in quel pezzo di mondo asiatico.
Sì, sai, questo devo dire non è a causa di un complotto, ma è a causa di, per quanto riguarda l'Italia, del profondo provincialismo di cui soffre anche il nostro giornalismo. Il nostro giornalismo soffre di ben altre piaghe, lo sappiamo tutti. A queste va aggiunto anche un provincialismo tipico italiano, per cui le sezioni dedicate agli esteri dei giornali o dei telegiornali sono molto ridotte rispetto a tutto il resto, ed è un errore, perché poi sono loro gli stessi a dirci che viviamo in un villaggio globale, no? queste espressioni che piacciono tanto ai globalisti e ai mondialisti. Noi viviamo in un villaggio globale, però di fatto non si dà molto spazio alla politica internazionale, non ti permettono di capire quello che succede al mondo. Allora, per quanto riguarda i Karen, è vero, i Karen sono lontani, migliaia di miglia, sono esotici, forse troppo esotici se vogliamo, però è anche vero che, tu hai citato benissimo Aung San Suu Kyi, The Lady, no? La signora, quella che ha avuto dedicati dei film da parte di Hollywood, viene considerata, ma viene considerata perché? Perché anche lei fa parte di un meccanismo assolutamente funzionale al discorso globalista e mondialista. La De Levi, Aung San Suu Kyi, non fa parte di un'etnia birmana, fa parte dell'etnia al potere in Birmania, fa parte di quell'elite che, pur essendo finita gli arresti domiciliari, ha garantito all'Occidente l'apertura di canali economici nella Birmania dei generali. Quindi anche lì viene dato peso ad Aung San Suu Kyi, ma non viene dato peso a chi si batte per l'identità. Ecco che siamo in perfetta sintonia con il grande progetto mondialista, che è quello di soffocare le specificità culturali. I Karen non sono una piccola tribù in via di estinzione fatta da 300 famiglie nella giungla del Borneo. I Karen sono 7 milioni di persone che hanno una loro cultura, una loro identità, una loro lingua, una loro storia alle spalle, tanto sangue versato, tanta spiritualità, tante tradizioni di una ricchezza straordinaria. Eppure vanno dimenticati, perché hanno il grosso peccato di volere un loro pezzo di terra, di non volere una normalizzazione dettata dalle multinazionali, che vorrebbero entrare nel loro territorio, stuprare il loro terreno, scavare, fare miniere, buttare arsenico nei fiumi per separare l'oro dal resto del materiale. Voglio dire, si permettono di dire di no ad una civilizzazione, chiaramente tra virgolette, selvaggia. Ed è, ecco perché io dico che in fondo i Karen non sono così lontani, non sono così esotici. Sono certo. Emblematici di una lotta che più o meno andrebbe portata avanti in tutto il mondo, ma non perché siamo contro la civilizzazione in senso totale, non perché siamo contro lo sviluppo di certi paesi, ma perché ogni paese ha diritto di conservare le proprie risorse, di conservare soprattutto le risorse naturali, che sono l'unica vera ricchezza dell'uomo, e ha diritto di darsi lo statuto politico che più gli aggrada. Ora c'è questo imposto dogma della democrazia ad ogni costo in tutti i paesi, e si arriva al paradosso che un paese senza democrazia come la Birmania, perché non dimentichiamoci che nonostante le elezioni, che a differenza che in Italia, in Birmania si fanno, nonostante le elezioni, in Birmania abbiamo una realtà totalmente vincolata ancora alle vecchie figure della giunta militare del passato. Quindi si arriviamo a questo paradosso che si appoggia un governo fondato e sostenuto da militari e imbroglioni internazionali, sfruttatori internazionali, contro delle piccole etnie che hanno l'altro grave peccato, lo di opporsi al traffico internazionale di stupefacenti. Perché parliamoci chiaro, non è l'industria, non è l'oro, non è neanche il petrolio e neanche le armi la prima voce dell'economia mondiale. Torniamo ancora lì, torniamo a quella merda di droga che è la vera piaga del mondo ed è la vera causa di tanti tanti conflitti nel terzo mondo. I Karen sono vittime anche di questa piaga.
Esatto, ricordiamo che comunque il traffico internazionale di metanfetamina in Birmania è gestito proprio dalla giunta militare.
Sì, chiaramente non ufficialmente, sì, ma certo. Di fatto, un esempio, nel mio peregrinare nella giungla con i guerriglieri Karen ci siamo imbattuti in piantagioni smisurate di oppio. All'interno di queste piantagioni, chiaramente invase dai nostri guerriglieri e distrutte, catturati i trafficanti, Questi ci dicevano tranquillamente che i semi per la piantagione venivano direttamente dai militari birmani, arrivavano direttamente dai comandi regionali dell'esercito birmano. Ecco, chiaramente non è una cosa che viene pubblicizzata, non viene portata ufficialmente sui giornali, però di fatto questo è, loro hanno protezione da parte loro e anche da parte di gruppi privati che io nel libro cito, perché il libro è sì un romanzo, ma è anche, come tu hai detto prima, un diario mio personale totalmente reale di fatti accaduti negli ultimi 40 anni.
Sì, e tra l'altro è un libro che rivela appunto queste verità scomode che però è giusto che tutti sappiano, tutti conoscono, anche per avere una visione molto molto più completa di quello che accade nel mondo, mentre la nostra democrazia occidentale continua a vantarsi di aver sconfitto regimi europei 70 anni fa, di fatto oggi le democrazie occidentali sono ancora alleate o comunque complici di altri regimi dittatoriali, ovviamente battenti bandiera rossa, che fanno il bello e il cattivo tempo in tutto il resto del mondo, soprattutto in quello asiatico, vedi appunto Birmania, Cina e cose del genere. Tra l'altro con la pecca maggiore, come dicevi prima tu, di questo infame traffico di metanfetamine, questo infame traffico di droga che volenti o nolenti arriva purtroppo anche nelle nostre strade, infettando appunto i giovani europei. E Franco, abbiamo parlato di generali birmani, però collegandoci anche alla figura del comandante Massoud di prima, in Birmania, nell'esercito Karen, l'esercito di liberazione Karen, c'è un altro generale che tu hai conosciuto molto bene e ho avuto l'onore di conoscere anch'io sempre grazie a te, che è Nerdam Mia,
figlio di Bomia, il leggendario leader della rivoluzione Karen, della resistenza Karen, morto qualche anno fa. Il figlio, che è una storia per me molto bella, perché il figlio è stato l'unico dei tanti figli di Bomia ad essere destinato ad una vita normale, cioè una vita lontana dalle sofferenze della guerra. E Nerdà era stato mandato negli Stati Uniti a studiare, a farsi una vita diversa da quella dei suoi fratelli, che erano tutti i giorni nella giungla, braccati dai birmani, morsi dalle zanzare e uccisi dai bombardamenti. Nerdà di fatto poi ha deciso, durante una vacanza, nel momento in cui è rientrato nel suo paese, una vacanza dall'università, è rientrato nel suo paese e lì ha deciso di non partire più e di rimanere a combattere con i suoi fratelli. Lui avrebbe potuto veramente avere una vita agiata all'estero, ma di fronte alla sofferenza del suo popolo, in un momento molto particolare, perché è quello a cui si riferisce anche la canzone che avete fatto sentire prima, quando dicono: battaglia persa dalla guerriglia, dai soldati del generale Bomia, cade Manerlo, che era la loro capitale militare, cade nelle mani, per un tradimento cade nelle mani dei birmani. Nerdà si trova in quel momento proprio nella zona e decide di non partire più, di dedicare la propria vita alla ricostituzione di un esercito Karen da opporre all'invasione birmana. E, ecco, tu hai conosciuto Nerdà, hai visto che è una persona molto semplice, è l'anti-eroe per definizione. Se uno lo vede sembra ancora un ragazzo dedito più a suonare la chitarra, a cantare, ad allietare le nostre serate nella giungla, che non un leader militare. Ma questa è una delle caratteristiche dei Karen: fanno delle cose straordinarie, ma o non se ne rendono conto, non l'ho ancora capito, della straordinarietà delle cose che fanno, oppure non hanno proprio nessun vezzo di autocompiacersi o autocelebrarsi per quello che fanno. Io ho saputo, sono venuto a conoscenza di particolari su Nerdà raccontatemi da altre persone. Lui non aveva mai accennato a certe cose, poi viene a sapere che in quella tal battaglia lui c'era, in quell'altra battaglia lui ha preso tre uomini e ha sfondato un accerchiamento. Voglio dire, una persona che non ti racconta questo, ma preferisce raccontarti che lui sì, ha imparato questa canzone nel college, che però gli accordi non sono gli stessi che ha imparato lui, e che, ecco, insomma, persona molto molto semplice, molto umile, e è una fortuna per noi, una fortuna avere Nerdà, perché lui ha messo a disposizione tutte le sue risorse per i nostri interventi umanitari nella zona, e grazie a lui, insomma, siamo riusciti a costruire 7 ospedali, 5 scuole, 4 villaggi, e a ridare un'economia di sussistenza a centinaia e centinaia di famiglie. Ecco che questo è poi la nostra filosofia, no? L'aiutarli a casa loro significa questo, significa ricreare delle condizioni di vita accettabili, di sicurezza. Per dare sicurezza senza ipocrisia bisogna anche essere pronti a far la guerra, ed ecco che si torna al tema iniziale di questa nostra chiacchierata, la guerra che io fin da bambino ho cercato, e poi sono andato a cercarmi facendo il reporter di guerra, ma che ancora oggi fa parte della mia vita, perché la ritengo non una cosa bella in assoluto, ma una cosa straordinaria per certi aspetti, quando riesci a viverla con quel sentimento quasi mistico che può avere solo il soldato in un certo momento del suo combattimento, ma se la consideri, ahimè, una necessità che ha portato molto spesso a delle conquiste sociali, a delle conquiste di libertà per interi popoli che altrimenti non avrebbero avuto nessuna speranza di sopravvivere.
Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro Nerdà Mià lo conobbi, lo ripeto sempre grazie a te, in quel periodo dove lui era ospitato in Italia e in Europa per andare a parlare al Parlamento italiano e a Strasburgo, non so se ti ricordi, era il 2008-2009 forse.
Deve essere stato il 2008, sì, che lo abbiamo portato a Strasburgo, sì.
E Franco, la cosa più che mi ha fatto girare più i coglioni in quel periodo era quando poi ci raccontavi che a sentire Nerdà all'interno del Parlamento italiano, o comunque della stanza lì, dell'ufficio stampa del Parlamento italiano oppure di Strasburgo, c'erano pochissime persone. Tra l'altro è stato praticamente mal cagato, no? Si dice in gergo giovanile.
È stato, direi, totalmente ignorato, e quell'episodio che io ho anche raccontato recentemente, mentre percorrevamo i corridoi di Strasburgo, freddissimi corridoi di Strasburgo, freddissimi da un punto di vista proprio umano, perché tu lì vedi praticamente degli automi vivere all'interno di questi corridoi, gente incravattata che non ha il minimo cuore all'interno del petto, incrociai Travaglio che a braccetto con Michele Santoro se ne stavano, non lo so, girondolando a dire le loro cazzate, e quando a Travaglio, che avevo conosciuto anticipatamente, dissi: guarda, c'è il leader di questo popolo di 7 milioni di persone da 70 cioè Travaglio lo ha guardato come fosse un appestato, come c'è qualche cosa di totalmente avulso dalla realtà e totalmente avulso dalla sensibilità che ogni essere umano dovrebbe provare nei confronti di un uomo che lotta per la libertà del suo popolo. Lì non c'è questo, e quindi non mi aspettavo granché, però un'aula praticamente vuota in cui Nerdà, con le lacrime agli occhi, raccontava quello che aveva visto nei villaggi dopo il passaggio dei birmani, una scena che non posso dimenticare, e che ha aumentato la mia sfiducia nei confronti del mondo politico in genere, ma nei confronti del mondo politico che gozzoviglia a Bruxelles, a Strasburgo e dintorni, poi non ne parliamo.
Eh sì. Un eroe gigante di fronte a dei nani che purtroppo ci governano e che anzi, ripeto, sono complici del disastro che il popolo di questo eroe gigante vive quotidianamente nella sua terra, nella sua patria. Franco.
Guarda, io devo dire, ecco, se posso dire una cosa, certo. Intanto io non penso mi si possa sospettare di particolari simpatie politiche in una certa area, però va detto, visto che abbiamo parlato di politica, in quegli anni l'unico personaggio politico che ha veramente ascoltato merda, che ha ascoltato popoli, è stato il sottosegretario agli esteri, che allora era Stefania Craxi, che devo dire ci ha ricevuto alla Farnesina, ha ascoltato quello che aveva da raccontare Nerdà, nonostante la presenza mia, che era una presenza piuttosto ingombrante, parliamoci chiaro, in Farnesina, ha fatto tutto il possibile per dare un sostegno alla causa dei Karen. Da un punto di vista politico si è mossa, ha cercato di interessarsi e chiaramente poi abbiamo capito che più di tanto non si poteva fare. Perché? Perché la contingenza internazionale aveva già segnato il destino dei Karen, nel senso che andavano zittiti per permettere ad Aung San Suu Kyi di fare quei passaggi che l'avrebbero portata poi nel Parlamento birmano. Certo. Però insomma è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Se c'è un'eccezione nel panorama politico vergognoso, insomma, è anche bene valutarla ed enfatizzarla.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro è stata e ancora, spero, amica comunque anche del nostro mondo. Me la ricordo anche ad alcune conferenze organizzate da Casa Pound. È sempre stata, diciamo, perlomeno coraggiosa, insomma. Franco, noi siamo arrivati al termine della trasmissione. Io non posso far altro che invitare gli ascoltatori ad acquistare il libro Nascosti tra le foglie di Franco Nerozzi, edito da Altaforte Edizioni, che adesso è arrivato.
Leggiti di nuovo la mia dedica.
Allora, la dedica di Franco era: carissimo Andrea, spero che la trasmissione che farai in radio su questo libro che hai acquistato, che vorrei che tutto il mondo acquistasse, compresi quelli della giunta militare birmana.
No, adesso a parte le battute, che io apprezzo molto, però diciamo questo: che chi ha letto il libro e l'ha trovato sensato, chiamiamolo così, è accettabile, e ha trovato che all'interno del libro ci sono dei messaggi che potrebbero in qualche modo essere compresi, apprezzati o anche discussi da amici, conoscenti, io inviterei, ma non veramente, non per la vendita del libro, a parte che dalla vendita del libro arrivano introiti per i progetti di popoli.
Ecco, sottolineiamolo, giusto.
Sì, i diritti d'autore vanno tutti in quello, però al di là di questo è anche, ma non so, per andare avanti con questo lavoro di veicolare, di diffondere le nostre idee, che nel libro si può tranquillamente, certo, rilevare che non sono assolutamente idee razziste, non sono assolutamente idee xenofobe, altrimenti insomma non saremmo tutti gli anni dall'altra parte del mondo ad aiutare della gente e a rischiare la vita tra della gente che ha una pelle diversa dalla nostra, una cultura diversa dalla nostra, una lingua con cui non ci riusciamo nemmeno a capire.
Esatto. E signori, siamo anche in pieno periodo di preparazione solstiziale, dove è giusto che ognuno di noi, ogni ascoltatore, ma anche chi abbraccia la religione cristiana, crede nel Natale, è giusto che comunque l'anima, il nostro spirito abbia una sorta di rivoluzione interna, abbia una sorta di crescita verticale. La lettura su questo è molto importante e io direi che i nostri ascoltatori potrebbero, oltre a leggere, perché leggere è essenziale per tenere sempre allenata la nostra mente. Direi che i nostri ascoltatori potrebbero veramente acquistare questo libro, uno per il senso di solidarietà che porta in sé, ovvero anche, come ha detto Franco, la costruzione ancora di cliniche, di villaggi, continuare a sostenere la battaglia Karen da un punto di vista umano e da un punto di vista anche medico, e dall'altro un arricchimento, un regalo che vi fate voi stessi, perché è un arricchimento veramente grande, enorme, per il nostro animo, che magari, mi auguro, porterà molti, molti di voi ascoltatori anche a unirsi insieme a Franco e gli altri ragazzi di Popoli Hollus e di Solid in queste avventure, in queste vere e proprie avventure dall'altra parte del mondo. Franco, io e te adesso ci salutiamo, però facciamo una promessa davanti a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Volentieri.
Ok. Io vengo con te.
Perfetto,
io vengo con te in Birmania al più presto, appena riaprono questi blocchi, questi lockdown.
Sì.
E tu vieni con me in Siria.
Ma io non vedo l'ora, perché sogno il momento di poter venire con Solid a vedere quello che avete fatto, a vedere cosa resta di quel paese dopo il tentativo di distruzione. Ma so che, insomma, avete fatto belle cose, avete dei rapporti solidissimi e che quel paese è straordinario. Non l'ho mai visitato, per cui promessa accettata e verrà mantenuta.
Perfetto, grazie Franco, grande.
Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci.
Altro che pazienza, dovremmo avere la pazienza di leggere il libro e soprattutto delle dediche che Franco vi farà. Ciao a tutti, mi raccomando, Nascosti tra le foglie, Altaforte Edizione di Franco Nerozzi. Lo trovate sul sito www.altafortedizioni.it al costo di 25 euro. Fatevi questo regalo di Natale e ciao ancora a tutti.